Se Roma, da 1,5 milioni circa di abitanti, era scesa al rango di paesetto con 17.000 abitanti, figuriamoci le cittadine vicine, come Cerveteri, esposte alle scorrerie dei barbari che attraverso l'Aurelia si recavano a Roma, soggetta alla pirateria dei pirati saraceni che sbaraccavano a Campo di Mare e risalivano a Cerveteri, rubando, incendiando, facendo schiavi e spesso lasciando un loro triste ricordo con la peste conseguente alla putrefazione dei cadaveri insepolti, alle merdelle lasciate dappertutto. Inoltre, i poveri ceriti o cervetrani di allora erano anche tormentati dalla malaria che aveva il suo dominio assoluto a Maccarese, ma che non scherzava con le sue vittime qui a Cerveteri. Non potendone più, i martoriati abitanti del castello e della boccetta radunarono le loro misere masserizie e nel 1192 si rifugiarono a Ceri, castello nascosto dai boschi e non visibile dall'Aurelia e non attaccato dalla malaria. Nel 1236 il Papa Gregorio IX, con lettera o bolla, cioè sigillata con la ceralacca formante una specie di bollo a crosta, con lettera del 2 agosto 1236, distingue l'antica città etrusca, o meglio, il castello e il paese medievale della Boccetta, col nome di Cervetus, oggi Cerveteri. E la nuova terra, dove si erano rifugiati i cervetrani, col nome di Cere Novum, oggi Ceri. E Cerveteri significa appunto Cere antica, e si deve pronunciare Cerveteri e non Cerveteri, perché in lingua latina l'aggettivo vetus fa al genitivo veteris e non veteris. Nei registri del comune si trova scritto poi Cerveteri, cioè con la contrazione, e Cervetere. Questo nome di vetus ce l'hanno parecchie città. Per esempio, è curioso, Viterbo vuol dire vetus urbes, cioè vecchia città. Orvieto, al contrario, vuol dire urbs vetus, cioè città vecchia, senza contare la nostra vicina Civitavecchia e Santa Maria Capo Vetere vicino a Caserta.
Quale era il fiume di Cerveteri che Virgilio ed altri scrittori antichi ricordano spesso?
È il fiumicello Vaccino, che prima si chiamava Ceretano. Il fiume di Cere, quello che ora noi chiamiamo Vaccino, si chiamava Ceretano, da Cere, Cere, Ceretano. Anche a Cervete c'è la via Ceretana, quella che a sinistra del giardino andando giù. E Virgilio lo ricorda, e già l'abbiamo detto parecchie volte, è di Cere vicino Appo il suo fiume gelato, un sacro bosco antico e grande d'ombrosi abeti, da cui può prendere nome Monte Abetone storpiato in Abbadone, dice Virgilio nell'ottavo libro dell'Eneide.
Il fiume Arrone qual è?
Andando a Roma, noi attraversiamo un fiumicello, chiamato appunto Arrone, e sarebbe l'emissario del lago Sabatino o di Bracciano, cioè il fiumicello che porta via le acque del lago di Bracciano per impedire che allaghino, cioè facciano un lago, dei paesi vicini come Trevignano, Anguillara, Sabazzi, eccetera. Attraverso l'Aurelia cammina e sfocia nel Mar Tirreno, nei pressi di Focene, di Fregene, Passo Scuro. Segnava il confine tra le due grandi città etrusche di Veio, distrutta dai Romani nel 376 avanti Cristo, e la nostra Cere, vinta da Romani nel 353, che però era la città privilegiata dei Romani in quanto aveva dato rifugio alle vestali, alle cose sacre, alle donne durante l'invasione dei Galli, cioè dei francesi.
E il fiume Mignone?
Il fiume Mignone, cioè l'antico Migno di Romano, era ed è l'antico fiume Migno dei Romani e divideva il territorio di Cere da quello di Tarquinia, passando vicino Canale Monterano, passando sotto il castello di Rota e segnando il confine del territorio di Tolfa con quello di Viterbo, o vecchia città, e di Civitavecchia, o città vecchia, e con quello di Tarquinia, l'altra grande città etrusca di allora.
Da quanto abbiamo inteso, ci potresti spiegare meglio il paese d'origine degli Etruschi?
Erodoto, 400 anni avanti Cristo, fa derivare gli Etruschi o Tirreni dalla Ligia, regione dell'Asia Minore, oggi Turchia. Dionisio di Alicarnasso, cioè compaesano di Erodoto, sempre del 400 dopo Cristo, sostiene che gli Etruschi erano autoctoni, cioè indigeni, cioè proprio del luogo, già abitanti prima che arrivassero gli Etruschi. Altri storici dicono che gli Etruschi fossero scesi dall'Italia del Nord e altri dall'Europa orientale. A testimonianza ora di queste frasi, di questi racconti di Erode, eccetera, ci abbiamo poco o niente. Ora, qualsiasi popolo non è come le patate o le noccioline americane che fanno il proprio buon frutto nelle radici, ma come gli alberi che fioriscono e portano i frutti lontano dalle radici, nei rami protesi verso il cielo, verso la luce, verso il sole. Conoscere il luogo preciso da dove provenivano gli Etruschi sarebbe interessante, ma non aggiungerebbe niente alla validità della loro splendida civiltà. Cerveteri, oggi è una comunità composta da persone provenienti da numerose regioni italiane, ma i nostri posteri ci giudicheranno per quello che abbiamo fatto nelle opere e non dalla nostra patria d'origine. Chi li dice venuti dall'Oriente, chi dalla Grecia e chi dall'Occidente, chi di qua, chi di là, erranti quitti, perché di loro non abbiamo scritti. Dalla Ligia li fa Erodoto arrivare, costretti dalla fame ad emigrare, e da Ati, spediti con Tirreno, nuovi luoghi a cercare nuovo terreno. Ma che pro, loro origine a seccare, provenienti da terra oppure dal mare, tanto la cosa è chiara e manifesta, che ognuno vale per le proprie gesta. Leggiamo bene le sacre scritture di tutte le più semplici e sicure che fa l'umana specie discendente da Adamo ed Eva, tanto chiaramente. Quindi lasciamo sta, se qui sono nati o d'altra parte furono arrivati i nostri Etruschi, un dì tanto potenti da dominare nei tre continenti già nell'antico tempo popolati da popoli ormai dimenticati. Perché l'albero è detto bello o brutto, non per le sue radici, ma dal frutto. E il frutto etrusco può vantare ancora la vera civiltà che il mondo onora, che assorbì Roma e divulgò potente dal Campidoglio a tutto l'Occidente. Acilla Cere, prima della fondazione di Roma, dal 1400 al 753 avanti Cristo. Roma fu fondata il 21 aprile del 753 avanti Cristo, come si rileva dalla famosa lapide Cerite o di Cerveteri, specie di calendario romano, scoperta nel 1875 in località Vigna dei Monti, durante gli scavi eseguiti da Girolamo Mancini e dai fratelli Boccanera. Oggi, 1980, la vigna dei Monti è meglio conosciuta col nome di Oliveto dei Monti, di proprietà per Ciballi, che lo ereditarono dalla famiglia Rosi, erede a sua volta dei Mancini. Quando Roma era ancora un misero villaggio di capanne, in mezzo alle malsane paludi del fiume Albula, poi detto Tevere, a Gilacere era una splendida metropoli, cioè madre di città, contenente nel suo capoluogo e nelle numerose frazioni sparse nel suo territorio vasto di 800 chilometri quadrati di superficie, oltre 100.000 abitanti, una cifra sbalorditiva per quei tempi, V secolo a.C. Contava allora l'Etruria, città molto potenti, sparse per tutta Italia, fra loro indipendenti, di modo che formavano come altrettanti stati con proprie leggi, liberi di far guerra e trattati, di stringere leghe e battersi in separate azioni. I capi si chiamavano non re, ma lucumoni, da non confondersi con lumache o lumagoni. La storia cos'è? Prima di avventurarci in questo nebuloso periodo della storia di Agilacere, che va dal 1400 a.C. al 700 circa avanti Cristo, è necessario dire qualche cosa sulla storia in genere e sulle storie della storia, senza fare tante storie. Historia est testis temporum, lux veritatis, magistra vitae nuntia vetustatis, diceva Cicerone, e cioè la storia è la testimone dei tempi, la luce della verità, la maestra della vita, la messaggera dell'antichità. E veramente la storia, almeno per chi non ha i paraocchi o le orecchie attappate, per chi non ha portato il cervello all'ammasso e per chi sa leggere e inquadrare nel suo ambiente, è la testimone incorruttibile ed impietosa, perché si basa sui fatti e non sulle chiacchiere, perché dice pane al pane e vino al vino. È la luce più o meno vivida e splendente che illumina tutte le verità più o meno coperte dai vizi e dall'interesse degli uomini, ma sempre luce chiarificatrice che mette a nudo prima o poi il bene e il male dei fatti umani. È la messaggera dell'antichità, anche se non creduta, come non era creduta l'indovina Cassandra. Ma la storia è soprattutto magistra vitae, la maestra della vita, quella piccola, umile, paziente e materna signorina o signora che con grazia e naturalezza riesce a staccare senza traumi le piccolissime creature dalla madre carnale e dal caldo nido familiare, mettendole a loro agio nella grande e chiassosa famiglia della scuola elementare, che non invecchia mai, dove apprenderanno con gioia i primi elementi di tutte le storie, quella della religione, quella della patria, quella dei numeri, quella delle parole, quella della vita quotidiana della società in cui devono vivere con i loro diritti e con i loro doveri. Gli uomini si chiamarono professori quando non seppero più fare i maestri, ripeteva bonariamente il compianto amico Giuseppe De Giovanni, recentemente scomparso, e che fu, per Cerveteri, il maestrino per antonomasia. Ciò, in parole povere, è vero, senza offesa per alcuno, poiché oggi si bada più al titolo scientifico che alla missione sociale insita nei vari titoli. Si onora più o meno la persona dal titolo che detiene, che dal come esercita la sua professione, e cioè si è attratti più dalle parolone che dai fatti. Il buonsenso, che già fu caposcuola, oggi in diversi luoghi è morto affatto. La scienza, sua figliola, l'uccise per vedere com'era fatto. Diceva il Giusti, vissuto dal 1809 al 1850, cioè oltre 100 anni fa, e oggi ci siamo, perché la storia si ripete. La storia è la scienza che attraverso i racconti, la narrazione dei fatti memorabili che accompagnavano la vita umana mette in evidenza le virtù e i difetti, le azioni gloriose e quelle vergognose degli esseri umani attraverso i secoli. Di un personaggio illustre si dice, è passata la storia. Di un avvenimento poco notevole si dice, è un fatto senza storia. Per capire bene la storia, bisogna tener conto della durata e della successione degli avvenimenti, cioè della cronologia o conoscenza del tempo. Come? Per conoscere quanto tempo un atleta impiega per percorrere una certa distanza, bisogna usare il cronometro, perché in lingua greca chronos significa tempo e metron significa misura. Però, per conteggiare gli anni è necessario fissare i punti di partenza e i vari traguardi della corsa storica dei popoli che furono, che sono oggi e che saranno dopo di noi. Età della storia. L'età della storia si chiama pure era, con l'accento sopra la E, iniziale, per distinguerla dal verbo essere. E così abbiamo l'era o età ebraica che va dall'anno 4000 avanti Cristo, e cioè dalla creazione dell'uomo, secondo il libro della Genesi, scritto da Mosè. L'era o età greca, l'anno 776 avanti Cristo, della prima Olimpiade. Era o età romana, anno 753 avanti Cristo e fondazione di Roma. Era caldea, anno 746 avanti Cristo o principio del regno di Nabonossar, che comprende tutte quelle nazioni, la Siria, l'Iran, la Persia, eccetera, eccetera. Era o età cristiana, la più importante, la più conosciuta, che oggi noi usiamo, l'anno primo di Cristo, cioè 25 dicembre 1880 anni fa. L'era maomettana, 622 dopo Cristo, anno che corrisponde all'egira o fuga di Maometto dalla Mecca. L'era o età repubblicana francese, anno 1792, che cambiò pure il calendario cambiando i nomi dei mesi, del 22 settembre, scomparsa quasi subito con la disfatta di Napoleone, e che ebbe la velleità, cioè l'arroganza, di voler soppiantare l'era o età cristiana. Ma siccome Cristo ha detto nel Vangelo, e le porte inferi non prevalebbero, cioè le porte dell'inferno, del male, non vinceranno la Chiesa, scomparve in breve tempo. Per alcuni la storia è la maestra della vita, per altri è soltanto una bidella. Per la maggior parte dei contestatori odierni non è niente, perché non la conosce o non vuole ascoltarne i consigli scaturiti dai fatti che narra. Ogni persona, ogni famiglia, ogni paese ha la sua storia. Ogni cosa ha la sua storia, storia dell'arte, storia della musica, storia del petrolio e di qualsiasi attività umana. L'album delle fotografie contiene la storia di quella persona, di quella famiglia fotografate. Oggi, oltre alle foto, alle immagini fissate sulla carta, abbiamo le immagini al naturale, che si muovono, parlano, vivono nei film, nella TV, eccetera. Lo storico è un fotografo che, con la sua fantasia, scatta delle foto sui fatti dell'umanità. È uno storico fedele se le mostra al pubblico come realmente sono. È uno storico fasullo se ne altera i contorni, o peggio, i tratti del volto da cui si può riconoscere chi è o chi non è. La natura è figlia di Dio, dice il grande scienziato Galileo Galilei. E la storia naturale è la storia dei tre regni della natura. È vera storia se animali, vegetali, minerali vengono descritti come sono, senza alterarne la sostanza, cioè la natura. Chi, per esempio,
descrive un somaro e dice che ha le orecchie corrottissima corte, si fa conoscere per uno che non ha mai visto un somaro. Così chi altera i fatti storici o per ignoranza o per malizia diventa somaro egli stesso. Abbiamo fatto troppe storie sulla storia e per finire in bellezza eccovi il Pascarella con due bevitori che parlano di storia in romanesco. Che si stanno all'osteria e parlano della scoperta dell'America e domanda uno: ma abbi pazienza, fermati un momento, ma ste fegnacce tu come le sai? Le so perché ci ho buona memoria. Già, se ci sei trovato, che significa? Le so perché l'ho letto nella storia. Nella storia romana? È naturale. Nella storia più grande e più magnifica, che sarebbe il gran libro universale. Che l'ante libri non per dirne male, non contrasto, saranno cose buone, ma l'ultimo so tutti tale quale. Leggi, leggi e che leggi? Un'invenzione. Ma invece con la storia universale non c'hai da facce manco il paragone, che lì ci trovi scritto al naturale, dei fatti di tutte le persone. Vede, noi mo non stiamo a Radio Lira, stiamo a Fabbardoria. Non ci si pensa e stiamo all'osteria, ma invece stiamo tutti nella storia. E per questo ma sempre soddisfatto, perché in qualunque storia colopia, tu non leggi la storia, leggi un fatto.
Agilla Cere, prima della fondazione di Roma, 1400 avanti Cristo, 753 avanti Cristo. Questo periodo di circa 600 anni è il più scuro di quella storia etrusca già tanto scura per se stessa, dato che non abbiamo documenti in proposito per schiarirla. La storia ha due occhi, che sono la cronologia e la geografia, e che sono come due sorelle gemelle che si completano a vicenda. La cronologia è la cognizione del tempo in cui si svolgono gli avvenimenti storici, lieti o tristi. La geografia è la scienza che studia i luoghi dove questi fatti si svolsero o si svolgono. Quando una persona o un animale perde un occhio, si dice quercio, o con parola più gentile, monocolo. E la storia di Cerveteri di questo periodo è guercia, perché ha una cronologia incertissima, mentre con l'altro occhio, geografia, ci vede abbastanza bene, grazie soprattutto agli scavi archeologici, che sono vere ed inconfutabili testimonianze basate sui fatti e non sulle parole. La legge è uguale per tutti, è scritto. Ma si dice pure che la legge sia simile a certa pelle del corpo maschile che dove si tira va. Così pure la storia, anch'essa uguale per tutti, ma che viene manipolata in modo tale per ignoranza, malizia politica o tornaconto campanilistico da farla rassomigliare a quella pelle succitata. Un esempio classico, si può dire nostro, è quello di sostenere, da parte di alcuni scrittori, che il luogo dove sorgeva Agilla Cere fosse l'odierno Castello di Ceri, pittoresco, bello, antichissimo, ma non certo capace di ospitare dai 20 ai 30.000 abitanti quanti ne conteneva Agilla Cere già nel V secolo avanti Cristo. Bastava che questi egregi storici avessero fatto un sopralluogo a Ceri per convincersi che le loro affermazioni fossero assurde, in quanto il castello cerese occupa una superficie di qualche ettaro, mentre Cere etrusca sorgeva su circa 200 ettari, compresi tra Valle della Mola, Valle Zuccara, Porta Coperta, Bufalareccia, Valle del Manganello, Boccetta, Villa Giulimondi Bucchi, Campo di Tiravolo, Greppe di Sant'Angelo e Greppe di Sant'Antonio, cioè sul pianoro dei Vignali, con 8 chilometri di mura ancora visibili, 10 porte principali e secondarie, e circondata dalle sue grandiose necropoli, contenente oltre 50.000 tombe est Aramegna, cioè fuori le mura della città, poiché homine mortum, neve uritum, neve seppellito in urbe, e cioè il morto non poteva essere bruciato né seppellito dentro le mura della città, per comando preciso di una delle leggi delle 12 tavole di origine etrusca, e che non certo scherzavano coi trasgressori e nemmeno paragonabili alla pelle di qui sopra. Oltre agli storici propriamente detti, ci sono, o meglio c'erano, i simpatici cantastorie che raccontavano con arguzia e senza peli sulla lingua fatti e misfatti a modo loro, ma che, suscitando le più schiette risate, riuscivano ad illustrare i casi più ingarbugliati del momento o del passato e raggiungevano anche un utile traguardo, quello di svegliare la curiosità dell'ascoltatore ed interessarlo alla storia vera. Io ne ricordo uno del lontano 1936-37 che raccontava così la storia in dialetto abruzzese e che io traduco in lingua italiana. Ragazzi, ragazzette e facce fresche, chi non sa la storia è meglio che se ne vada, perché tanto non ci caperebbe proprio niente. Poi, la storia, secondo me, per essere imparata, deve essere illustrata. E io ve la voglio illustrare sul momento. Attenzione! Cornelia, madre dei Gracchi. Ecco una donna celebre dell'antica Roma. Aveva due figli, Castore e Pollice. Quelli erano i modelli dei ragazzi. Non s'attaccavano mai dietro il tram. Non mettevano mai il naso nelle dita, non portavano mai un cinque nella pagella. Un giorno, una materona romana venne a trovare la Cornelia per prendere il caffè con lo schizzetto e le mostrò un'infinità, infinitesima di gioielli. «Oh, fece Cornelia, quanto so belli! E come ce li hai? Chi te l'ha dati?» La materona rispose: «Me li ha dati Rascassa, che sarebbe uno dei rassi della guerra italo-abissina del 36. In quel mentre si trovò a passare la serva con un piatto di fagioli in mano. «Oh!» fece Cornelia, «di Palmira», cioè alla serva, «di alla signora che sono questi». E quella che era fiorentina rispose: «Otesti, sono i suoi gioielli». Questa è storia, altro che storia. Numa Pompilio, detto il Pacifico, per distinguerlo dall'Atlantico, e questa è la questione tutta a sé. Fu lui che allungò il calendario e fece staffare. Inventò la maniera di far fare uova alla gallina in una volta. Invenzione che portò una rivoluzione nel campo vino. L'invenzione consisteva in questo. Una cesta con un po' di paglia. Dalla cesta partiva un tubo di scarico. La gallina, vedendo la paglia, per istinto ci si metteva sopra e faceva l'uovo. L'uovo, per una certa pendenza della cesta, andava a finire nel tubo di scarico e spariva. La gallina si voltava, non vedeva l'uovo, credeva di non averlo fatto e paffete, ne faceva un altro ed erano due. Cleopatra, ecco una donna che la storia dice di assai facile costume. Facile costume sarebbe a dire come un vestito poco complicato, un costume da bagno, va. Difatti essa cosa vestiva? Un camice, modernamente camicia. E fu in questo semplice abbigliamento che sedusse un certo Marco, detto pure Antonio. Ora Marco era impiegato in una banca come cassiere, fece un ammanco, scappò da Cleopatra a Ostia, dove fu arrestato per un gioco d'azzardo, il garaghè, gioco romano. Cleopatra, per il dolore, decise di morire, e per morire che fe? Prese un aspido, specie di capitone moderno, e si fece mordere ambo i seni, ambo perché erano due, altrimenti non si poteva fare. Nerone. Nirogno ebbe molte mogli, tra le quali Atte, Astalatte, ma a lui il latte non piaceva e si mise in cappuccino. Anzi no, sposò Pippea. Questo Nirogno venne nell'Abruzzo quando non ci stava nessuno. Fu un grande musicista e musicò la Domenica del Corriere, l'Elenco Telefonico e la Storia dei Sette Fratelli Maccabeo. La storia dei Sette Fratelli Maccabeo è la seguente. Dei Sette Fratelli, sei rimasero in cinque. Di quattro, tre ne morirono e lasciarono solo l'ultimo, il quale si sperse nelle tenebre della notte e non se n'è mai potuto sapere più nulla. Ecco, come una famiglia sparisce in un momento.